di oggi. Quali sono temi, toni e titoli delle prime pagine? Beh, c'è anzitutto la politica interna e un evergreen dei governi di destra, ma anche delle opposizioni di destra, cioè l'immigrazione e la, la tensione fra Italia e Francia. Manco un mese di governo e già siamo alla prima crisi diplomatica. Per cui questo è ovviamente molto 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 affrontato sui giornali, con toni che poi magari andremo a leggere, perché sono talmente assurdi che fanno ridere, sui giornali, su alcuni giornali di destra. Poi c'è la ovviamente anche le altre misure del governo. In particolare la notizia del giorno è che si è arrivati a una mediazione sull'uso del contante, quindi non più 10.000 euro ma 5.000 euro sarà il tetto all'uso del contante, il grande problema del momento. Poi gli esteri, con Alessia Piperno, l'italiana che stava da 45 giorni in prigione in Iran, che è finalmente tornata in Italia. E scrive Giuliana Sgrena sul Manifesto: non accontentiamoci adesso le altre, come darle torto. Poi abbiamo la guerra in Ucraina, con più che altro oggi diciamo gli scontri vanno avanti in maniera molto molto, insomma, relativamente blanda, anche se insomma continua a sud la lenta avanzata ucraina. Ma la notizia del giorno continua a essere l'abbandono da parte dell'esercito russo di Kherson, la più grande città, anche l'unica grande città conquistata dai russi nei mesi scorsi, e ci si interroga su che cosa possa significare questo. E ancora ci sono le notazioni sulle elezioni di midterm dello scorso martedì, che avrebbero dovuto essere un più che un trionfo per Trump, una tremenda sconfitta per Biden. Così non è stato, anzi diciamo, la famigerata red wave, che non è quella che ci piace a noi ma è l'onda rossa dei repubblicani negli Stati Uniti. Il rosso è il colore dei repubblicani, il blu, il celeste è quello dei democratici. Non c'è stata per nulla, e si continua insomma l'analisi, perché poi tante le votazioni, tante le realtà e tanti anche i referendum, in particolare sull'aborto, ma non solo, o sull'antiproibizionismo per esempio, in molti casi, che sono andati quasi tutti, se non tutti, decisamente bene. Questo è sicuramente un buonissimo segno. Allora, detto questo, cominciamo con la prima pagina di oggi, il quotidiano più diffuso, il Corriere della Sera. Rottura con Parigi sui migranti, titola il Corriere. Tensione alle stelle sul caso delle Ocean Viking, la nave approderà a Tolone, serve cooperazione, chiede l'Unione Europea. Stop al patto sui ricollocamenti, manca la fiducia, dice la Francia. Reazione spropositata per il governo, certo, gente che sproposita pure quando beve il caffè, e va bene. Poi abbiamo i retroscena di Stefano Montefiori, che dice: uno scontro che va oltre l'accoglienza. Beh sì, è abbastanza immaginabile. Una lunga intervista al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari, che dice: non violiamo le norme, serve rispetto. Insomma, un po' le unghie sul vetro. Quindi abbiamo il governo con il decreto aiuti, via libera alle trivelle, contanti fino a 5.000 euro, divisioni su super bonus e estrazioni in mare. Quindi a centropagina abbiamo una foto di Alessia Piperno all'aeroporto di Ciampino, alla Piperno a casa dopo 45 giorni di prigionia. La cella è stata dura. No, è stata dura, scusate, dice lei. Quindi l'articolo di fondo di oggi si dedica all'Ucraina, lo scrive Danilo Taino. La guerra e i segnali, se il vento cambia a Kherson. Putin pare aver perso la guerra che ha lanciato contro l'Ucraina lo scorso 24 febbraio, scrive Taino, o Taino che dir si voglia. L'abbandono di Kherson, una città che doveva essere russa per sempre, da parte delle truppe di Mosca è ancora poco definito. Potrebbe portare a uno stallo militare, ma se si concretizzerà fino in fondo sarà un punto fermo che certifica il sostanziale fallimento dell'invasione. Nell'ottica militare l'armata del Cremlino è ora in trincea. Non ha forza né autorità morale per piegare la resistenza ucraina, sostiene gran parte degli esperti, e anche dal punto di vista politico e diplomatico la strategia di Putin, ammesso che ne avesse una, è collassata ora che anche l'amico Xi Jinping gli ha intimato di non trastullarsi con le minacce nucleari. E poi prosegue l'intervento, ma insomma il senso è questo, e lo ritroveremo anche altrove. La cronaca, con l'allarme nei cieli d'Italia per un sospetto terrorista in aereo su un volo Atene New York, era un volo degli Emirati Arabi Uniti, intercettato a Alghero, è stato rispedito a Atene il volo. Tutto questo mentre a Bruxelles uccide un agente accoltellato alla stazione di Bruxelles. Leggiamo: va dalla polizia e dice voglio uccidere degli agenti, non gli credono, ma lui la sera va alla stazione di Bruxelles e ne ammazza uno. Così la prima pagina del Corriere. La prima pagina di Repubblica, il titolo è sempre sullo stesso tema, ma diciamo con toni diversi. Macron rompe con Meloni, scontro sui migranti, crisi diplomatica, Parigi definisce incomprensibile e disumana la decisione di Roma di chiudere i porti, accoglie la Ocean Viking in via del tutto eccezionale, l'Eliseo cancella l'accordo per la ridistribuzione dei profughi e invita l'Unione Europea a fare altrettanto. Grande vittoria questa del nostro governo, anche dal loro punto di vista. Sigillato il confine a Ventimiglia, poi i francesi non aspettavano altro. Reazione sproporzionata per Tajani, e anche qui il decreto aiuti, il tetto al contante 5.000 euro, le crepe nel governo su super bonus e trivelle. Due i commenti, quello di Claudio Dito che parla del disinteresse nazionale e la disumanità che precipita nell'irrazionalità, e Francesco Merlo che traccia un ritratto di Piantedosi, il lupo salviniano. Poi abbiamo, sempre sulla politica interna, poi chiudiamo qui, le regionali in Lombardia e nel Lazio, PD e Terzo Polo uniti per D'Amato nel Lazio, ma divisi in Lombardia. Quindi a centropagina non una foto, ma un disegno di Biani che raffigura Alessia Piperno. Dopo 45 giorni Alessia Piperno è tornata a casa, in Iran è stata dura, tenuta in cella anche bendata. Quindi gli esteri con la Russia, cosa si nasconde dietro il silenzio di Putin su Kherson, e poi dal Kosovo la rivolta degli agenti fa temere la guerra. Infine la vicenda di cronaca romana che riguarda uno studente trans del liceo Cavour di Roma, umiliato dal prof, dice: sono Marco, non signorina, il prof mi ha sempre chiamato signorina, calpestando i miei diritti, poi ci ha anche detto, ora vedrete voi, che succede col governo di destra, si sfoga così Marco, nome di fantasia, lo studente trans e liceo Cavour di Roma, che 3 giorni fa è stato vittima di discriminazione. Così la Repubblica, il Manifesto, Bonnuit, una foto, diciamo, su una terrazza romana, immagino, con la Meloni e Macron che si parlano, evidentemente di qualche giorno fa. Bonnuit, buonanotte. Sui migranti a rottura fra Parigi e Roma, dopo il no allo sbarco delle Ocean Viking a Catania, la Francia strappa l'accordo europeo sui ricollocamenti dei profughi e accusa Italia disumana. Reazione sproporzionata per Palazzo Chigi, intanto il Mediterraneo continua a mietere vittime, un neonato trovato morto di freddo durante un salvataggio. E poi in taglio alto c'è Alessia Piperno che è finalmente libera. In Iran la rivolta prosegue insieme alla repressione. Che cos'altro? Vedremo dopo, diciamo, fra le cose che non abbiamo letto, la Germania, Sebastiano Canetta scrive: casa e dignità, il reddito alla tedesca. È un tema molto importante questo, perché in Germania si sta mettendo mano al loro reddito di cittadinanza, il cosiddetto ARS 4, che in realtà non è un reddito ma è un sussidio esattamente come il nostro, e diciamo le nuove modifiche sono in senso estensivo e non restrittivo, e questa è sicuramente una buona notizia. Poi che cos'altro abbiamo? La prima pagina di Avvenire, riecco il muro delle Alpi, la Francia accoglie la nave respinta dall'Italia ma blocca altri migranti e chiede all'Unione Europea lo stop alle intese con Roma. Bruxelles cerca una mediazione, Mattarella avverte: nessuno può farcela senza l'Europa. Sulla pelle dei più deboli, assurdo scontro Italia-Francia, scrive Francesco Riccardi. Poi abbiamo il record di suicidi in cella, cosa farà il governo, si chiede il direttore di Avvenire. E alla sinagoga di Trieste scritte antisemite in occasione della ricorrenza della notte dei cristalli, sempre che se la ricordassero quelli che l'hanno scritta, ma immagino proprio di sì. Poi abbiamo allora il Messaggero, e vabbè, il Messaggero apre come sempre, insomma, come spesso accade, in modo originale, perché sì, c'è la tensione con la Francia sui migranti, c'è Alessia Piperno, ma soprattutto statali, liquidazione subito con il prestito INPS, anticipi a febbraio, gli interessi dovuti saranno del 1%. E c'è sempre molta attenzione su questi temi da parte del Messaggero. E poi poco altro. Per la prima pagina del Messaggero stamattina, allora, avevamo promesso un po' di giornali di destra, perché oggi danno il meglio di sé, dal Giornale che scrive Macron fa l'eurobullo, alla Verità che titola peggio delle ONG c'è solo la Francia, ma la palma oggi va al Libero che con un'indignazione degna del 15-18, o meglio del 40-43, mette una fotona di Macron piuttosto accigliato: i francesi ci prendono per i fondelli, vigliacchi, aspettiamo la spedizione verso Nizza e la Savoia. Passando a cose un po' più serie, i quotidiani che si occupano di giustizia, Il riformista, Caporetto Morale, l'Italia si infanga nella guerra ai profughi, Francia furiosa, Europa sdegnata e questo diciamo l'articolo del direttore Sansonetti, accanto una domanda alla Meloni sul bambino morto, quello appunto l'ennesimo morto di Traversata. Quel neonato era un naufrago o un migrante? Si chiede l'estensore dell'articolo, Iuri Maria Prado, perché sembra che questa sia una grossa discriminante. Se tu crepi affogato, cioè se sei un naufrago faccio una prece, se sei un migrante anzi siamo anche contenti. Andrebbe applicata a tutti diciamo le varie manifestazioni della vita associativa, della vita sociale. Tu vedi uno che sta per strada salando l'ultimo spiro, naufrago o migrante? Che naufrago va bene, migrante no. Che amarezza. A proposito di amarezze, poi il riformista segnala come da inizio anno nel nostro paese ci sono stati 77 suicidi, mai così tanti. In prigione è morta anche la speranza. E sui suicidi apre proprio il dubbio quotidiano delle camere penali un appello: fermiamo la strage dei suicidi in carcere qui ed ora. Si può, tante le adesioni, c'è pure quello di Gerardo Colombo che continua a ritenere sia assolutamente fuori luogo in questo tipo di contesti, ma va bene. E poi anche qui la polemica italo-francese sull'immigrazione. Proprio su questa polemica chiudiamo con la prima pagina del Foglio, che come è noto è piuttosto difficile da raccontare, ma su questo leggiamo oggi l'articolo di Giuliano Ferrara che titola così: altro che cambio di registro, riecco la vecchia e starnazzante sceneggiata anti-immigrazione. Isolamento internazionale dell'Italia in Europa, giù le relazioni diplomatiche con partner decisivi, blocco dei ricollocamenti previsti in Francia, non si capisce un tubo, è molto strano, per non dire grottesco, quel che va facendo la Presidente Meloni in materia di immigrazione e accoglienza dei profughi. Si era capito che per non ipotecare in modo infausto la linea del suo governo in Europa, Meloni aveva voluto che all'interno non andasse Matteo Salvini, che aveva precedenti fallimentari gravemente deficitari in materia, nel ruolo politico gigionesco del defensor patria, per non parlare dell'aspetto umanitario ed etico. Invece, con la scelta attuale di cui ha assunto la titolarità l'ex capo di gabinetto di Salvini stesso, il ministro Piantedosi, si ha una scelta di respingimenti e in più di selezione che ha portato a un'aspra contesa con la Francia, a parole grosse a Bruxelles, oltre a uno scontro con il personale medico. E siamo da capo a 12. Le premesse erano diverse. A parte la ridicola sparata sul blocco navale, riconvertita in ripresa della missione dell'Unione Europea chiamata Sofia subito dopo il voto, Meloni non aveva incentrato la sua campagna elettorale sul contrasto all'immigrazione illegale o irregolare, che certo è un problema connesso a quello dell'accoglienza, e la questione in linea di principio e di fatto non era da lei trattata con i toni da crociata del suo rivale leghista, poi surclassato alle elezioni. Il massimo sforzo di creare le condizioni di un'integrazione politica piena e legittimante del nuovo governo di destra a Bruxelles sembrava prevalere su altre considerazioni. E l'attenzione ai rapporti con la Francia, oggi sul filo di lama di una politica molto astiosa, era emersa da subito, già nella fase di preparazione del governo Meloni. D'altra parte, la gestione del PNRR e degli accordi di Dublino e altri tuttora validi, e del budget finanziario di compensazione dell'accoglienza marittima, autorizza i francesi, oltretutto provocati dalle incaute e guascone dichiarazioni di Salvini sui porti francesi aperti, a richiamare l'Italia dei porti chiusi alle sue effettive responsabilità di partner europeo beneficiario di ingenti aiuti finanziari, con un'apertura collaborativa nella gestione degli sbarchi, che però parte dal rispetto del diritto della navigazione e dunque dell'apertura degli approdi sicuri per le imbarcazioni che salvano profughi o migranti dal naufragio in mare. La tragedia in marcia delle immigrazioni, non riguarda solo l'Italia, che peraltro tra gli europei non è sbocco di una quota maggioritaria di immigrati all'Africa, anzi è in bassa classifica. Ma certo, basta un'occhiata all'Atlante geografico per capire che siamo radicalmente invischiati, in particolare sulle rotte marittime, nel fenomeno, e dobbiamo far fronte, altro che sbarramento anti-Neger o selezione degli arrivi. Ci hanno già provato a fare la voce grossa e usare le maniere forti. Non regge nemmeno dal losco punto di vista della propaganda e della demagogia populista cosiddetta. Ci si aspettava un cambio di registro guidato con un minimo di saggezza dalla Presidente del Consiglio in ragione delle sue ambizioni di durata, di efficacia, di tenuta politica nel concerto europeo. Ci si poteva aspettare una voce nuova nelle sedi istituzionali, una riflessione sui trattati, una rete di relazioni da costruire massimamente con la Francia, che è il nostro partner privilegiato, soprattutto ora che è in questione la revisione di Maastricht e l'asse franco-tedesco si ridimensiona. Sono stati assorbiti a milioni i profughi dell'Ucraina in contesti diversi e con sofferenze sociali per tutti. La difesa dei confini della patria c'entra poco con quello che è successo a Catania o a Reggio Calabria. Invece abbiamo, con la complicità finora della Meloni stessa, un calco starnazzante della vecchia improbabile sceneggiata anti-immigrazione che fu a colpi di zecca comunista, dai all'ONG, l'Italia la vedrete solo in cartolina. Che senso ha? Si domanda Giuliano Ferrara. Ecco, è questo, diciamo, ce lo possiamo domandare un po' anche tutte e tutti noi. Con questo chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Torniamo fra poco con gli articoli all'interno dei quotidiani. Prima però, come da richiesta, per salutare chi si trova in sciopero della fame, questa è Vittoriale e il derecho de vivir en paz.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. El derecho de
Allora, eccoci qua, 9 e 10 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Allora proseguiamo con la nostra rassegna stampa e con la lettura degli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Iniziamo questa mattina da Repubblica, che come tutti gli altri, tutti o quasi tutti, insomma, gli altri quotidiani, attacca con l'immigrazione e con toni insomma anche abbastanza duri. Lo schiaffo di Parigi, Italia disumana, stop ai patti sui migranti, la Ocean Viking accolta a Tolone, qui siamo a pagina 2, ma la Francia invita l'Unione Europea a sospendere gli accordi col nostro paese, da oggi 500 gendarmi presidieranno il confine di Ventimiglia. Le reazioni sono piuttosto preoccupate, ci vogliono isolare, dice la Premier, beh, ci riesce benissimo da sola, ma soprattutto si registra la preoccupazione di Mattarella. Meloni avverte i partner, linea dura, denuncia le ONG e l'idea di confiscare navi. Insomma, siamo di nuovo in pieno papete, come segnalava peraltro quel noto bolscevico di Giuliano Ferrara poco fa, che lo è stato bolscevico a suo tempo, insomma sono anni che ha smesso. E dove poi possa portare questo lo abbiamo visto nel corso del primo leggendario governo Conte, quello giallo-verde di cui molti si vogliono dimenticare. Poi vabbè, abbiamo Macron che è deluso dalla Meloni, e ci mancherebbe, ma soprattutto abbiamo, diciamo, il quadro tecnico della situazione. 10.000 da spostare, qui siamo a pagina 4, 117 già partiti. La fragile intesa affossata dalla Francia. Come funziona? Spiega Alessandra Ziniti, l'accordo siglato da 23 paesi per la redistribuzione di chi sbarca, che adesso Parigi invita a boicottare. Per la prima volta prevede che gli stati firmatari si facciano carico anche dei migranti economici, non solo dei profughi, in questa definizione la cui natura ultima si chiedeva il riformista poco fa. A proposito, e se ne parla sempre qui a pagina 4, del bambino di 20 giorni partito per guarire e morto di freddo in mare, arrivato a Lampedusa tra le braccia della madre, una 19enne ivoriana, aveva un problema respiratorio. Poi, sempre su questo tema, anzi a conclusione di questo tema, abbiamo Francesco Merlo che ci fa un ritratto del neo ministro dell'interno Piantedosi, peraltro diciamo personaggio molto molto conosciuto. Lo definisce così: l'educazione autoritaria del lupo Piantedosi, lupo perché viene dall'Irpinia e quindi, siccome noi diciamo l'immaginario è abbastanza stantio, Irpinia, lupo. Ci sta, insomma, ci sarebbero anche tante altre cose, ma se vieni dall'Irpinia magari potresti anche ambire a qualcos'altro. Vabbè, il lupo irpino Piantedosi, dai rave ai migranti, l'ex prefetto, scrive Francesco Merlo, diventa icona del branco Meloni e della nuova linea dura italiana. Discepolo del DC Sullo, che peraltro, se non vado errato, non era neanche la dell'ala più reazionaria della DC, discepolo del DC Sullo in Irpinia, è scalatore dello Stelvio, ciclista dilettante e collezionista di bici da corsa. Ma cioè, a parte queste note di colore, come Salvini, nota Merlo, sequestra in mare centinaia di disperati, ma da cinico funzionario è bravissimo a schivare le accuse che bruciarono il leader leghista. Poi abbiamo sulle misure del governo, a pagina 11, la fronda leghista contro le trivelle. Parlerò a Zaia dice Urso, estrazioni più facili in Adriatico, il ministro Calderoli con il governatore del Veneto, sbagliato, dice, critiche degli ambientalisti, la Puglia dice no. E ricorda Repubblica giustamente il voto favorevole della Meloni al referendum contro le trivelle nel 2016, era importante, diceva all'epoca, per l'ambiente, la difesa del nostro mare, non facciamo regali alle lobby. Poi non dovrebbe specificare quali sono queste lobby, perché sono cattivissime, però ce ne stanno di ogni tipo, ma dice così, le lobby brutti, i poteri forti, le lobby, il complotto demopruto giudaico massonico, sempre alla fine, sempre lì si va a ricadere. Finite le vicende italiane, si passa a quelle estere, si comincia con l'Ucraina e il racconto dell'abbandono di Kherson, la grande fuga da Kherson, i soldati ucraini accerchiano la città, bandiere giallo-blu in oltre 40 villaggi occupati dall'inizio di marzo. Non sono i russi che se ne vanno, siamo noi che li cacciamo, dice Zelensky. Partiti gli occupanti, a Mykolaiv tornerà finalmente l'acqua potabile. Qual è la versione della Federazione russa su Kherson? Scrive Rosalba Castelletti, la strategia del basso profilo, Mosca minimizza la ritirata. Peraltro, diciamo, nei giorni scorsi mi pare di aver capito, non sono del mestiere, come invece sembra essere la quasi totalità dei miei compatrioti, però mi pare di aver capito da diversi analisti militari che la ritirata da Kherson dell'esercito e delle milizie russe sia stata una mossa intelligente, molto meno lo sarebbe stata quella di asserragliarsi in una città dove sarebbero rimaste sul campo alcune delle forze migliori russe bloccate lì ad libitum. Però certo la perdita comunque dell'unica grande città conquistata è sicuramente una botta non da poco. Intanto il Cremlino annuncia: Putin non andrà al G20 in Indonesia, al suo posto Lavrov, ma non incontrerà il presidente USA. Tutto questo mentre Xi Jinping e Biden si danno appuntamento a Bali, in agenda anche il futuro di Kiev. Il presidente americano vuole convincere il leader cinese a fare pressioni su Putin. Fra l'altro, diciamo, Xi Jinping ha mille buone ragioni per distendere i rapporti con gli Stati Uniti. In questo momento quasi altrettanto probabilmente ce l'hanno anche gli Stati Uniti, e quindi chissà che tutto ciò non avvenga intimando qualcosa a Putin. Vedremo. Poi dall'Ucraina al Kosovo, tra gli agenti serbi in rivolta, scrive Fabio Donacci, in Kosovo si rischia un'altra guerra, dimissioni di massa nella città contesa, Mitrovica Nord contro la riforma delle targhe. Mitrovica Nord è uno dei quattro, se non vado errato, comuni del Kosovo a maggioranza serba, dove c'è un problema, diciamo, che ufficialmente è relativo a come debbano essere fatte le targhe stradali, ma nasconde una tensione che non si è mai sopita da vent'anni a questa parte. Quindi il voto di midterm negli Stati Uniti, l'elefante nella stanza, scrive Anna Lombardi, Trump spinge i repubblicani sull'orlo di una crisi di nervi. La vittoria dimezzata e il trionfo dell'astro nascente Ron DeSantis mandano in fibrillazione i repubblicani. Spoglio ancora in alto mare, la maggioranza al Senato appesa a Nevada, Arizona e Georgia. Poi abbiamo una lunga intervista a Charles Kupchan, ex consigliere molto ascoltato di Barack Obama, sulle elezioni. Dice: alla Camera sarà paralisi, ma su Kiev cambierà poco. Quindi Il ritorno di Alessia Piperno a casa, Alessia liberata dall'Iran dopo 45 giorni, in cella eravamo in SEB, qui purtroppo diciamo siamo più o meno su quei livelli, anche peggio a volte, però le condizioni non sono quelle. Tenuta anche bendata, è stata dura. Il lavoro dei servizi per convincere Teheran che non era una spia, la telefonata di Tajani, una lunga trattative, alla fine la dichiarazione distensiva del ministro degli esteri, siamo paesi amici. Bene, così la conclusione della vicenda Piperno. La nostra città, due questioni che sono però in cronaca nazionale. La prima è quella relativa a quello che possiamo definire il tentato omicidio di Asib Omerovic, ve lo ricordate, il giovane disabile che a luglio scorso fu lanciato da una finestra nella sua abitazione di Primavalle, dopo che un gruppo di poliziotti in borghese avevano fatto irruzione in casa senza alcun tipo di mandato. Hanno tentato di ucciderlo perché, dopo averlo percosso e minacciato, lo hanno afferrato per i piedi gettandolo dalla finestra della stanza da letto dell'abitazione dove Asib Omerovic viveva con la sua famiglia, tre lotti popolari di Primavalle, e hanno mentito ai loro stessi superiori scrivendo nella relazione di servizio che il giovane disabile si sarebbe improvvisamente lanciato nel vuoto dalla finestra della camera da letto, omettendo anche di indicare che lo stesso era stato percosso, minacciato e che era stata sfondata la porta di una stanza interna dell'appartamento. È questo il capo di imputazione che la Procura di Roma contesta ai quattro appartenenti alla Polizia di Stato, Fabrizio, Andrea, Alessandro e Maria Rosa, tutti agenti in servizio al commissariato di Primavalle, accusati di falso e tentato omicidio. Due di loro hanno già avuto un faccia a faccia con gli investigatori. Fabrizio ha spontaneamente chiesto e ottenuto di essere ascoltato per chiarire l'accaduto. Per riassumere quei 20 minuti, Maria Rosa, invece una poliziotta con appena 3 mesi di servizio, ha scelto di rimanere in silenzio. Gli atti riassumono i fatti accaduti lo scorso 25 luglio, quando i quattro indagati hanno bussato alla porta del giovane sordo per procedere, si legge negli atti, alla sua identificazione. Un intervento terminato nel peggiore dei modi con una foto che immortala il corpo di Asib Omerovic disteso sull'asfalto e una cartella clinica che parla di diverse fratture alla testa, alle costole, allo sterno, una lussazione dell'omero, traumi alla milza, al fegato, al rene e ferite al torace. Le accuse sono da provare, il movente da trovare, le ragioni che avrebbero portato all'intervento muscolare dei poliziotti emergono tra le voci di quartiere e i post su Facebook che dipingono Asib come un ragazzo problematico che avrebbe disturbato diverse ragazze, forse anche la nipote di uno degli indagati, cose peraltro diciamo smentite da tutti. Ma quello che negli atti è descritto come un intervento per procedere all'identificazione di Asib, nelle parole della sorella della vittima, ricorda più un pestaggio. L'unica testimone oculare è Sonita. La ragazza dice di aver visto tre agenti picchiare Asib con un manico di scopa nella sua camera da letto, un bastone che è stato poi trovato spezzato e appoggiato a una parete della casa, vicino a un termosifone di velto, poco distante da una porta con la serratura spaccata. In quell'appartamento è accaduto qualcosa, i magistrati romani intendono scoprire cosa, anche se diciamo forse non bisogna fare grosso sforzo di fantasia. La linea difensiva trapela dalle relazioni di servizio, dalle chiacchiere scambiate dagli indagati con i colleghi durante la pausa caffè e dai rumors che circolano in questura. La serratura della porta della camera di Asib, secondo uno dei poliziotti coinvolti, sarebbe stata rotta da un agente con una spallata. Gli indagati avrebbero chiesto al ragazzo le chiavi del lucchetto che proteggeva la porta della sua camera. Lui si sarebbe rifiutato, peraltro facendo bene, visto che questi stavano lì senza alcun tipo di mandato, e così uno dei poliziotti avrebbe sfondato la porta. Poi la vittima si sarebbe gettata improvvisamente dalla finestra dopo aver alzato la tapparella, una serranda che tuttavia, sostiene la famiglia di Abib, era rotta da tempo, non si apriva se non forzandola. Nessuna spiegazione peraltro sul manico della scopa spezzata e sul pestaggio denunciato dalla famiglia del ragazzo. Le domande sono numerose, le indagini in corso e nel frattempo Asib è ancora in ospedale, vittima di una vicenda che non può raccontare. Così la diciamo la situazione processuale della vicenda di Asib Omerovic, è bene che se ne continui a parlare. Nella pagina successiva invece da Primavalle ce ne andiamo al liceo Cavour, un'intervista allo studente trans del liceo di Roma. Sono Marco, non signorina, quel prof mi ha anche detto con la destra cambierà tutto. Ma questo diciamo è abbastanza secondario probabilmente. Quello che non è secondario è stato l'atteggiamento generale. Ha rifiutato il mio tema, racconta Marco, nome di fantasia, perché me l'avevo firmato con un nome da uomo. Tu sei una donna, ha stabilito. E mi pare che sia tutto, però visto che stiamo per partire con i gloriosi mondiali Catarini, a pagina 35 scusate, diciamo nella prima pagina della sezione dedicata alla cultura c'è una lunga intervista all'architetto al grande architetto cileno Alejandro Aravena. Il mio museo del futuro nei silos di Doha, ci informa l'inviato a Doha che il grande architetto cileno è in Qatar per creare un nuovo spazio dedicato al contemporaneo. Lunga intervista in cui il grande architetto, diciamo, non si interroga minimamente su il posto, su quello che è il posto dove va a lavorare, no? Eh sì, che è un archistar di questo livello, qualche domanda potrebbe anche farsela, e diciamo ha anche tutta la possibilità per farsela, invece niente. Alla fine il giornalista, pure che insomma consegna ai posteri questa intervista molto embedded, persino lui dice: senta, architetto Aravena, che idea ha del Qatar, oggetto in questi giorni di nuove polemiche alla vigilia dei mondiali di calcio? E lui dice: sono arrivato qui senza conoscerne molto. Grandi forze stanno agendo in questo paese, il punto importante è riuscire a creare un ambiente per le opportunità. La democrazia si costruisce a partire dalle città. Traduzione: con tutti i soldi che mi pagano, ma sai a me che me ne frega dei diritti umani, civili, politici del Qatar? Tutto legittimo, per carità, ma insomma, forse bisognerebbe fare notare un pochino di più. Comunque, questo è il grande architetto Aravena, ma del resto pure qui, insomma, noi giriamo per la nostra città, grandissimi architetti come Piacentini, che hanno fatto grande l'Italia fascista, e grandi architetti erano, spregevoli persone pure. Il problema è sottolinearlo. Piacentini, Nervi, insomma, c'è tutta una lunghissima teoria. L'architetto c'ha questo problema, che se gli fanno fare le cose poi a volte per il resto guarda da un'altra parte. Comunque non ce ne vogliano invece le tantissime tantissime amiche, amici architetti che non si comportano così, e passiamo alla lettura del Corriere della Sera. Anche il Corriere della Sera, segnaliamo che sulla vicenda immigrazione in particolare, e in generale su, come dire, la copertura dell'analisi dell'azione governativa, è molto tranquillo, è molto moderato, è molto sereno, però persino il Corriere a pagina 6, quindi insomma all'inizio, racconta le storie di quei 9 bambini morti in mare, sono molti di più, diciamo questi sono gli ultimi. A Lampedusa, l'ultimo neonato di 20 giorni che la madre sperava di poter far curare in Italia, le storie di Alina, Maella e le altre vittime. Il sindaco dell'isola continua a fare quello che fa sempre, un continuo ricevere chiamate dalle forze dell'ordine per dirmi che ci sono cadaveri. Poi sulle tensioni nel governo abbiamo già detto. Quindi il centro-sinistra con il Lazio, dove si va verso un asse PD Calenda per D'Amato, anche perché mi pare di aver capito che il Movimento 5 Stelle si sia chiamato fuori, quello nazionale, quello regionale non vuole, però credo che per ora, diciamo, deve abbassare la testa. Poi, a proposito della politica cinghia di trasmissione. Mentre in Lombardia i democratici vanno verso le primarie, e mentre per quanto riguarda il futuro congresso il PD si prospetta una sfida fra la Schlein e Bonaccini. Poi che cosa abbiamo? La l'Ucraina più o meno non aggiunge altro rispetto a quello che abbiamo letto su su Repubblica. Anche qui c'è spazio, c'è un'intervista per il liceale trans chiamato con il nome da donna a Roma, al liceo Cavour, e intervista insomma, che più o meno riprende i toni che abbiamo visto prima. E poi mi pare che per quanto riguarda anche il Corriere non c'è molto altro da aggiungere. Le cronache romane in cronaca di Roma le leggeremo più tardi, nella cultura, nell'economia ci offrono grandi aggiornamenti. Allora, a questo punto apriamo il manifesto e vediamo un po' il manifesto che cosa ci offre. Ovviamente pure qui le prime pagine all'interno sono dedicate al tema dell'immigrazione. C'è un'intervista a Alessandro Porro, presidente di SOS Mediterranee Italia, che dice: la situazione a bordo adesso è distesa, si vede la fine di questo tempo temporaneo, negli ultimi giorni però era stata molto complicata. E poi ancora: assistiamo a una crisi senza precedenti che non dovrebbe esistere. Dal 2016, anno della nostra fondazione, invochiamo una netta distinzione fra soccorso in mare, che facciamo noi, e immigrazione, che viene eventualmente certificata dopo lo sbarco. Chiediamo sistemi europei di ricerca e soccorso prevedibili, gestibili, chiari e responsabilità condivise di tutti gli stati. Ci preoccupa l'uso strumentale delle persone per ribadire alcuni concetti politici. E poi insomma il governo che parla di reazione sproporzionata, l'abbiamo detto. Nella pagina successiva, la destra asociale con gli aiuti della Meloni, le trivelle e il limite del contante a 5.000 euro. Poi che cos'altro? L'Iran, ecco, oggi c'è molto spazio sull'Iran, per fortuna, dove continuano le proteste, continuano le mobilitazioni, continuano gli assassini, gli stupri e le violenze da parte delle forze di sicurezza, dalla polizia morale fino all'esercito. Alessia Piverno è libera, scrive Farian Sabai, ma il regime reprime ancora. La blogger italiana è rientrata ieri a Roma dopo la prigionia nel famigerato carcere di Evin. Sono stati 45 giorni duri, pressioni sulle famiglie degli attivisti. Intanto chi partecipa alla mobilitazione rischia l'esproprio della casa. E poi la rivolta ricorda i suoi martiri e le attrici ci mettono il volto, dalle strade ai social, alla lotta continua. La foto di un manifestante ucciso dopo essere stato legato a un palo diventa una performance di piazza. Proiettili d'assalto contro le proteste, prosegue nelle strade la strage delle milizie basigi. Non si fermano le proteste in alcune delle principali città iraniane, a Teheran, scrive Rian Divan Abadi, Marivan, Mashhad, Rashar, Esfahan, Sharikor, Mahabad, Sanandaje, Bandar Abbas. In tutte queste città e in altre più piccole, anche ieri i manifestanti sono scesi in strada e si sono registrati nuovi episodi di violenza. A Qadarian si parla di numerosi feriti a causa di una repressione particolarmente feroce, ma le proteste si protraggono da talmente tanti giorni che siamo già agli anniversari. A Marivan giovedì i manifestanti hanno organizzato un corteo per ricordare la morte di Mokhtar Ahmadi, uccisa con un proiettile d'assalto da parte delle forze dell'ordine durante una protesta il 1 ottobre scorso. Per le strade del centro di Marivan i manifestanti gridavano: donna, vita, libertà, morte al dittatore. Ahmadabad si sono tenuti i funerali di Fehman Kaderi, ferito anche lui da proiettili d'assalto esplosi contro la sua auto il 15 ottobre scorso. Il ragazzo è morto il 9 novembre all'ospedale cittadino di Urmia, nei cui pressi sono poi radunati i suoi concittadini. Non si fermano neanche gli assalti delle forze di sicurezza e degli squadroni del Basiji, le milizie filogovernative contro le università. Durante un attacco a sorpresa di alcuni gruppi in assetto antisommossa a uno studentato all'università di Kerman, nelle ore serali di mercoledì 9 novembre, almeno 3 studenti sono rimasti feriti da proiettili di gomma, di calibro simile a quello dei pallettoni da caccia. Taraneh Ali Dosti, famosissima attrice iraniana, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto mentre non indossa il velo e tiene tra le mani un cartello con su scritto Jinjiad Azadi. Poco dopo, altre 3 attrici iraniane hanno seguito Ali Dosti. La prima è Donia Madani, che ha pubblicato una sua foto mentre non indossava il velo come gesto di solidarietà e ha scritto: io combatto per Zen Zendeghi Azadi, che è la stessa cosa, donna, vita e libertà, ma in farsi, e tu ci aiuti ad abituarci a quella libertà. Poco dopo, a seguito del suo esempio, Kazar Massoumi, che ha pubblicato una dichiarazione più o meno simile. La terza, Mina Akbari, ha invece scritto: Taraneh, tra il cinema e il popolo, ha scelto quest'ultima, anch'io ho intenzione di fare la mia parte e grido ciò che grida la mia gente. In varie città i giovani hanno dato vita a una sorta di performance per inscenare una foto che ritrae Kodanur Lajei, un manifestante ucciso durante le proteste di venerdì 30 settembre. Lajei, 2 mesi prima dell'inizio delle proteste, era stato legato a un palo in città dalla polizia e quando ha chiesto dell'acqua hanno lasciato un bicchiere per terra davanti a lui. Elam Afkari, sorella del lottatore iraniano Navid Afkari, che è stato condannato a morte con la falsa accusa di omicidio dopo le proteste del 2019, è stata arrestata dalle forze della sicurezza iraniana a Shiraz con l'accusa di collaborare con Iran International, l'emittente in lingua farsi con base a Londra, da poco aggiunta alla lista dei gruppi terroristici da parte delle autorità iraniane. Nonostante Iran International abbia smentito qualsiasi collaborazione con la ragazza, le autorità non hanno acconsentito alla sua liberazione. Come spesso è avvenuto nelle ultime settimane, il governo ha fatto sentire la sua voce per mezzo dei vertici militari. Il generale Safavi, consigliere militare dell'Ayatollah Khamenei, stavolta si è rivolto direttamente ai paesi del Golfo, che non devono intervenire nei nostri discorsi nazionali e devono scegliere tra i loro media e la loro sicurezza territoriale quale importa di più, anche perché i loro media hanno cercato di infiltrarsi in Iran usando delle spie. A supporto delle sue accuse però Safavi non ha fornito alcuna prova. Intanto ieri si è saputo che il comitato delle famiglie vittime del volo ucraino PS752 abbattuto dai missili della Guardia della Rivoluzione di Soleimani nel gennaio 2020 ha convocato per il 19 novembre una manifestazione nazionale in ricordo delle vittime dell'aereo e delle proteste del 2019. Così l'Iran forse sarebbe il caso di mettere in piazza una mobilitazione anche nostra, ecco. Chi lo sa, perché la mobilitazione va avanti, per fortuna anche dalle nostre parti, sarebbe bello implementarla ancora. Poi anche qui c'è l'Ucraina, ma non c'è, diciamo, molto di nuovo, anche perché le cose sono quelle. E la Germania, casa e dignità, scrive Sebastiano Canetti, Germania un passo dal nuovo reddito di cittadinanza, archiviate le ricattatorie sanzioni del sussidio ARS 4. Le novità non sono tanto i 53 euro in più rispetto alla vecchia tariffa standard. La nuova tariffa prevista dal Bürgergeld dal 1 gennaio, gennaio prossimo, quanto il fatto che diciamo tutta una serie di paletti che venivano messi prima adesso sono stati eliminati. La nuova legge prevede la tutela del piccolo risparmio, è collegato al diritto alla casa, insomma è sicuramente un passo avanti. Poi le cronache finiscono qui. E mi pare che finisca qui anche la lettura. lettura del manifesto. Allora, ci prendiamo una brevissima pausa musicale quando sono le 9:40 e poi torniamo per gli ultimi quotidiani che ci mancano e come sempre le cronache romane.
A
Allora, 9:45, siamo in dirittura d'arrivo per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Se mancano due quotidiani nazionali e poi daremo un'occhiata alle cronache romane. Allora, per quanto riguarda scusate, il Messaggero, più o meno l'organizzazione è la stessa che abbiamo visto fino ad ora. Diciamo, quello che cambia è come dire, una certa relativa benevolenza, però anche qui relativa, nei confronti dell'atteggiamento del governo sui migranti. Come sempre, invece, per quanto riguarda la testata romana, c'è molta attenzione per le misure in ambito economico, in particolare la sempiterna attenzione verso il futuro degli statali. Se ne parla in ben due pagine, pagina 6 e pagina 7, con il via ai sostegni sulle bollette e con la possibilità per gli statali di avere subito la liquidazione. Quindi, proseguendo, molto spazio qui, essendo romanocentrici, molto spazio per il ritorno a casa di Alessia Piperno. Due pagine, pagina 10 e pagina 11. Non ci sono grandi novità per quello che riguarda la narrazione degli esteri, anche se c'è da segnalare l'attenzione verso il divorzio fra Donald Trump e Rupert Murdoch, il grande e famigerato editore di origine australiana che tanta parte ha avuto nel successo di Trump nel 2016, nello spingerlo fortemente, soprattutto con la sua emittente Fox News. I tempi sembrano cambiati, scrive Anna Guaita, la rivolta dei repubblicani per fare fuori Trump e pure Murdoch. Lo molla, cresce il consenso per Ron DeSantis, riletto in Florida senza l'appoggio di Trump, che non indietreggia però e prepara una lista di infedeli. E mi pare che con questo possiamo dichiarare conclusa anche la lettura del Messaggero. Chiudiamo i quotidiani nazionali con il Foglio. Allora, visto che abbiamo aperto con la lettura del Foglio con l'articolo di Ferrara, e proseguiamo con altri, diciamo, accesi rivoluzionari, e quindi ce ne andiamo a Marco Bentivogli, che a pagina 6 firma un pezzo dal titolo "I clown e le norme anti-rave, leggi sbagliate, pulsioni illiberali e reazioni possibili". La prima parte di questo pezzo è dedicato, diciamo, ai ricordi autobiografici di Bentivogli, che ricorda che ha iniziato a fare iniziative politiche già a 15 anni, e quindi blocchi stradali, manifestazioni, eccetera, eccetera, eccetera. E insomma, a un certo punto dice Bentivogli: "Io ho un curriculum impegnativo, non sono un agitatore, ma credo che un riformista non possa stare fuori dalle mobilitazioni che hanno obiettivi chiari e condivisibili. I corpi intermedi possono dare contenuto e forma alla rabbia, al disagio, se non ne sono estranei. Stare nei conflitti vuol dire rischiare, spesso quando l'interlocutore scappa le persone se la prendono con chi resta e bisogna accettare i fischi e qualcosa di più anche dalla tua gente. Non si fanno grandi accordi se si plana dall'alto tra le persone, il pastore deve avere l'odore delle pecore e condividerne il destino, altrimenti sei un burocrate inutile. Il governo Conte 1, col decreto sicurezza bis, ha inasprito le misure sull'ordine pubblico e sia per Whirlpool sia per Alcoa i responsabili dell'ordine pubblico ci illustrarono le sanzioni penali e amministrative cui si andava incontro una volta passato il termine dell'orario in cui erano autorizzate le manifestazioni. Ricordate quando la Digos suonava i citofoni dove in attesa di Salvini qualcuno manifestava con lenzuoli e cartelli la propria disapprovazione? Per Alcoa c'era il solito problema di intrecciare il ritorno con l'orario dei traghetti. In alcuni comuni, anche di centrosinistra, per volantinare e fare un banchetto servono giorni e giorni di preavviso. Gli stessi anni in cui Salvini solidarizzava con i pastori in lotta per il prezzo del latte, ma che secondo i suoi decreti e di Conte avrebbero avuto sanzioni pesantissime. Con le norme anti-rave si capisce la necessità di ricompensare la sete di identità forcaiole, fortissime anche a sinistra, ma si colpiscono indistintamente tutte le iniziative di partecipazione, quelle di cui appora tutto il popolo, tutto il potere, scusate, tutto. Per questo faccio un'autodenuncia pregressa e preventiva. Quelle norme non servono, servono semmai gruppi dirigenti più responsabili e meno fifoni. E mi chiedo di cosa avete paura. Così Bentivogli. L'altra breve citazione per una spiegazione della vittoria dei democratici, o almeno della non vittoria dei repubblicani, se vogliamo, per ricordare altri grandi strateghi di casa nostra. È stata una bella giornata per l'America e per la democrazia, ha detto il presidente Biden il giorno dopo una notte elettorale piena di sorprese, sorprese positive per lui che mercoledì l'hanno portato a mostrarsi con un pizzico di esuberanza davanti ai giornalisti. Queste elezioni di metà mandato, che rinnovano in parte il Senato e tutta la Camera, vanno in controtendenza rispetto al trend del passato in cui il partito in carica difficilmente manteneva il controllo del Congresso, soprattutto negli anni di Obama. Per la gara senatoriale in Georgia probabilmente bisognerà aspettare un mese per un secondo turno, visto che una legge locale assicura la vittoria solo se si supera il 50%. Il motivo è l'indipendente millennial Chase Oliver, omosessuale libertario che confonde i risicati, che è riuscito a ottenere il 2%, meno di 100.000 voti, ma sufficiente per non assicurare agli altri due partiti la vittoria. L'articolo prosegue, sempre molto problematico seguire, ecco, l'articolo di Giulio Silvano prosegue all'interno. L'anno scorso, sempre in Georgia, era stato necessario tornare al secondo turno per l'altro seggio senatoriale, che vedeva il repubblicano David Perdue scontrarsi con il democratico ex giornalista investigativo 35enne John Ossoff. Anche lì un indipendente, Shane Hazel, costrinse i due a una seconda sfida, dove vinse poi il democratico Ossoff con 50.000 soli voti di differenza. La speranza di Biden è che i voti di Oliver, se devono andare a qualcuno, andranno ai democratici. Ma anche se bisogna aspettare il cosiddetto pitch state, i democratici sono comunque tranquilli, più da un punto di vista psicologico che istituzionale, potrebbero ancora perdere la maggioranza, perché hanno capito che è possibile battere i trampiani se si punta su dei candidati percepiti come autentici e vicini alle comunità. Si sono resi conto che se si investe sul local non è così importante il tasso di approvazione del presidente. La prospettiva di un'ondata repubblicana partiva da qui: se Biden va male nei sondaggi, tutti i democratici andranno male. Questa visione monolitica, che forse funziona in un nuovo partito repubblicano a guida demagogica, leader uguale partito, ha dato false speranze ai repubblicani. Va aggiunto che già nel 2020 Biden era riuscito a spostare in parte il voto dei bianchi dei sobborghi, né urbani né rurali, spesso indecisi, che invece la Clinton nel 2016 non era riuscita a convincere. Oltre a questo, hanno giocato a favore dei democratici due battaglie su cui i big si sono spesi molto. In primis quella contro il ribaltamento della sentenza Roe vs. Wade, e quindi per la libertà di aborto, e poi quella in difesa della democrazia minacciata dai trampiani che il 6 gennaio hanno attaccato Capitol Hill e da chi non crede nella legittimità di Biden. L'estremismo rumoroso e cospirazionista ha spaventato gli elettori indipendenti, che a questo giro hanno fatto la vera differenza, visto che molte gare hanno differenze risicatissime. Le vittorie democratiche, anche governatoriali, in stati in bilico come Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e New Hampshire, mostrano che il Partito Democratico è percepito come quello della ragione e del buon funzionamento della Costituzione dagli elettori indecisi. Non è vero dappertutto, però, nello stato di New York, temi cruciali come crimine e inflazione potrebbero far perdere ai democratici distretti della Camera considerati sicuri. In generale, però, i democratici possono tranquillizzarsi. Va aggiunto che i repubblicani, con eccessiva arroganza, hanno selezionato candidati spesso senza un programma elettorale, se non le solite urlate politiche da Make America Great Again, che erano già state bocciate alle elezioni del 2020. Dal mondo alla città, e chiudiamo con una rapida lettura delle cronache romane, anche se alcune questioni di cronaca romana in realtà già le abbiamo affrontate sulle cronache nazionali. Allora, il Messaggero apre con la lotta all'inquinamento e il blocco per per i motori Euro 3 che scatta da martedì. Nel 2023 intanto arriveranno i barchi, e ci sta arriverà anche lo stop per i mezzi più inquinanti di ATAC e AMA. Poi abbiamo il centro sotto assedio da bivacchi abusivi e rifiuti, grandi classici. E poi appunto la convergenza che sembra stare andando avanti sul nome di Alessio D'Amato come candidato del centro-sinistra. Poi di Alessia Piperna abbiamo già detto, quindi possiamo proseguire con la cronaca di Roma del Corriere della Sera. Qui ognuno, diciamo, ha i suoi temi classici: degrado per il Messaggero, buche per il Corriere della Sera, e poi non molto altro in realtà. Anche qui c'è ovviamente la candidatura di D'Amato, c'è la vicenda dello studente discriminato al Cavour, saranno effettuate verifiche, rassicura il ministro dell'istruzione, e poi c'è l'ex casina dei Pini in via di Villa Massimo al Nomentano, che è stata distrutta da un incendio abbastanza evidentemente doloso. Mi pare sia tutto. Poi ieri ha giocato la Lazio, come già il derby di qualche giorno prima, nuovi cori antisemiti, ma questo sembra non interessare particolarmente. C'è stato un bello scontro con i tifosi romanisti dall'altra parte domenica scorsa, ma sono cose che non interessano e quindi lasciamole così, non interessate, a parte quando bisogna fare a gara a qual è la tifoseria peggiore, perché la mia è sicuramente migliore. E poi la Repubblica, che apre con D'Amato ma apre soprattutto con Roberta Lombardi, che sconfessa la linea Conte. È noto, insomma, che i 5 Stelle, che governano la Regione Lazio con il PD, locali, avrebbero voluto, o vorrebbero, perché ancora niente è detto, entrare nella coalizione, su cui Conte ha opposto un fermo rifiuto. Vedremo chi l'avrà vinta. Vedo tanti distruttori interessati solo al proprio nome sui social, dice la Lombardi. Beh, quindi c'è anche parecchia autocritica rispetto al passato. Per concludere le piste ciclabili a Roma, ciclabili da incubo, tutto da rifare. Del resto, se chi le ha fatte in un certo modo, lì non è che ci puoi mettere molta mano, insomma. La ciclabile sulla Tuscolana è una cosa che ti domandi chi abbia potuto pensarla. E poi, insomma, il risultato è che è inservibile, da un lato è inservibile, molta parte almeno, e dall'altra crei odio sociale per qualsiasi cosa che puzzi di trasporto non a motore a scoppio. Comunque, detto questo, le 10 in puntissimo, e quindi possiamo concludere qui la nostra rassegna stampa mattutina, che vi dà appuntamento a domani, come sempre intorno alle 9. Un po' di musica e poi vediamo che ci aspetta nel corso della mattinata.